in primo piano.
Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che affronta il tema forse il più spinoso, o meglio uno dei più spinosi, ed è quello della lotta all'evasione fiscale. Nel 2021 il fisco punta a recuperare 14 miliardi, i dettagli li trovate tutti a pagina 3 con appunto l'articolo principale che spiega come avviene il contrasto all'evasione fiscale. Nuovo piano dell'Agenzia delle Entrate riporta gli obiettivi di recupero al 2019. Per il governo Draghi, risorse necessarie per la riforma. E poi il tema ancora più attuale del decreto legge ristori, il governo al lavoro, il MEF prova ad accelerare sul decreto legge ristori, e per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle, le rate sono rinviate di 2 mesi. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche le previsioni del Centro Studi Confindustria, un rimbalzo vero solo nel terzo trimestre. E poi l'approfondimento che vedremo dopo, uno degli approfondimenti della domenica sul Bitcoin, che sapete questa settimana ha raggiunto un nuovo record. La criptovaluta ha superato il muro dei 57.000 dollari, ma pensiamo sempre che ciò che è digitale è smaterializzato. Sì, in un certo senso è vero, però se guardiamo ai consumi elettrici, perché tutti questi dati e il Bitcoin non sono altro che dati, vengono conservati in server che consumano tantissima energia. Ecco, il data center, Sissi Bellomo, Maximilian Cellino e Vito Lops raccontano poi a pagina 6, il Bitcoin consuma energia come l'Argentina. Corriere della Sera apre sulle indiscrezioni sul nuovo piano di vaccinazioni, sarebbe pronto questo piano, vaccini in stazioni e tende. La fotonotizia però è dedicata al femminicidio di Genova, perché ieri c'è stata una manifestazione a Genova per questa donna. Clara Ceccarelli aveva 69 anni, è stata uccisa venerdì a coltellate nel suo negozio a Genova, e adesso si è saputo che aveva già addirittura predisposto per il suo funerale. Si era pagata al funerale, dopo mesi di minacce Clara aspettava la morte. La Repubblica ha una sorta di copertina del giornale che riporta poi a un approfondimento, perché il 21 febbraio del 2020, quindi esattamente un anno fa, veniva scoperto il primo paziente positivo al coronavirus in Italia, quindi a distanza di 365 giorni siamo tornati dove tutto è cominciato, queste foto appunto Covid un anno dopo. L'apertura, la prima pagina vera e propria però fa riferimento a un'intervista che trovate a pagina 3 del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. La mossa degli industriali, vaccinazione in fabbrica. Questo titolo viene da una risposta la risposta di Carlo Bonomi a una domanda di Roberto Mania, autore dell'intervista. Presidente Bonomi, siete disposti ad aprire le fabbriche e gli uffici per vaccinare i dipendenti? E Bonomi risponde: certo, siamo d'accordo con l'impostazione del presidente Draghi di coinvolgere i privati nel piano vaccinale. Dalla prima pagina di Repubblica anche due foto. Una è uno scatto di una lettera, di un diario segreto, perché Paolo Rodari racconta poi a pagine 34 e 35 che ci sarebbero 34 documenti inediti, diari segreti del cardinale Carlo Maria Martini. E poi l'altra foto invece è uno scatto di Papa Francesco con la poetessa Edith Brooke. Il Papa è andato a trovarla e lei è una sopravvissuta della Shoah, e il virgolettato che richiama poi il servizio a pagina 14: il Papa ha chiesto perdono a nome dell'umanità. In edicola con la Repubblica, come ogni domenica l'Espresso, due fotografie di Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Salvini nonché nuovo ministro dello sviluppo economico, e dall'altra appunto Matteo Salvini, variante Lega, di lotta e di governo con l'Europa e contro l'euro. Salvini muta pelle per l'ennesima volta, mentre Giorgetti nell'esecutivo di Draghi punta a rappresentare gli interessi del Nord. Questa è l'interpretazione dell'Espresso. La Stampa, anche in questo caso indiscrezioni, perché non ci sono ancora i dettagli su i cambiamenti nel piano di vaccinazioni dell'Italia. Draghi cambia il piano vaccini, subito AstraZeneca per tutti. E poi c'è un'intervista che trovate a pagina 3, al presidente della regione Veneto Luca Zaia. Intervista a Zaia: l'Unione Europea si è mossa male, per questo i governatori fanno da soli. Anche in questo caso la foto è stata scattata a Genova, questo sit-in organizzato dai centri antiviolenza davanti al negozio dove Clara Ceccarelli è stata uccisa venerdì. Clara sapeva che l'avrebbero uccisa, si era già pagata il funerale. Il Messaggero invece ha indiscrezioni sulla stretta che potrebbe arrivare, perché ci potrebbe essere una stretta, per esempio, sul divieto di spostarsi da regione a regione, e questa è l'indiscrezione appunto del Messaggero. Regioni chiuse fino al 31 marzo, il governo studia il nuovo piano anticontagio, stretta in arrivo sui parametri, si andrà in zona rossa anche con un RT inferiore a 1, quindi per questo una stretta, perché negli ultimissimi cambiamenti, quelli che sono stati annunciati venerdì, che porteranno per esempio la Campania in zona rossa da domani, si poteva restare in zona arancione anche con un RT leggermente superiore a 1. Cambia la frequenza delle pagelle ogni 15 giorni, a differenza di quanto succede adesso, cioè ogni 7 giorni. La foto però è dedicata, l'avete sentito nel GR, a Larissa Iapichino, a 18 anni, figlia di Fiona May. Larissa, salto mondiale come mamma Fiona. Come ogni domenica, l'editoriale affidato a Romano Prodi: tempo scaduto, il G20 riduca i diritti sul siero e l'Italia inizi la produzione. Questa è sicuramente una delle tante sollecitazioni che arrivano in questi giorni, cioè l'Italia che ha un'industria farmaceutica di assoluta eccellenza, potrebbe percorrere questa strada. Naturalmente non è semplice come produrre altre cose, produrre un vaccino, però intanto bisognerebbe, dicono in molti, cominciare appunto a organizzarsi in questo senso. Tutti gli approfondimenti su queste ipotesi di nuove strette li trovate a pagina 3 del Messaggero. Il Giorno: sempre meno vaccini, siamo fermi. Il riferimento è alla diminuzione delle dosi in arrivo del vaccino di Oxford-AstraZeneca. È arrivato un terzo delle dosi attese, AstraZeneca taglia ancora. Di questo passo ci vorranno anni per immunizzare tutti. Certo, facendo i calcoli a oggi, però naturalmente auspichiamo tutti che da una parte tutte le consegne tornino a regime, sia quelle di AstraZeneca che quelle di Pfizer, che arrivino altri vaccini. Il più vicino potrebbe essere Johnson & Johnson o magari anche quello russo. Su quello russo il tema, lo ha spiegato ieri Ursula von der Leyen, è che le regole dell'Agenzia Europea per il Farmaco prevedono anche dei controlli su chi produce il vaccino, e in questo caso in Russia non è possibile fare questi controlli. Quindi per questo non è ancora stato approvato per l'Europa, mentre, come sapete, è già stato distribuito, per esempio, in alcuni grandi paesi del Sud America, come l'Argentina e il Brasile. Il Giornale: indagate il sistema sinistra dietro al sistema dei PM. Questo è un prosieguo dell'inchiesta che il Giornale porta avanti, non soltanto il Giornale naturalmente, sulle piaghe della magistratura. Tra l'altro il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, ha scritto un libro insieme a Palamara, che è il PM espulso dalla magistratura. E adesso, per esempio, il procuratore di Reggio Emilia, questa è la notizia del Giornale di oggi, rimosso può dare il via al terremoto, e c'è quello che viene definito un forzista perseguitato, cioè Giovanni Paolo Bernini, abbattuto, secondo questa ricostruzione del Giornale, per via giudiziaria. In prima pagina anche la morte di Mauro Bellugi, che aveva 71 anni, avete sentito anche nel GR, aveva avuto anche il Covid e per complicazioni, perché aveva una condizione di fragilità pregressa, gli erano anche state amputate le gambe, non è bastato a salvarlo. Addio a Bellugi, stopper sincero, morto alla vigilia del derby. Il derby, naturalmente, quello di oggi pomeriggio, Milan-Inter. Avvenire ha un'apertura diversa, che è questa: donne da imitare, perché sarà presto beata Armida Barelli, che è stata tra i fondatori dell'Università Cattolica e pioniera del laicato. E in prima pagina, però, a proposito sempre di donne, quindi donne da imitare, Armida Barelli, donne da salvare dalla violenza, e la foto anche in questo caso è del sit-in che si è tenuto a Genova ieri per ricordare l'uccisione di Clara Ceccarelli. Il Libero invece torna sulla questione dei vaccini e su come sono stati gestiti, come è stata gestita, lo sappiamo, a livello europeo l'acquisto dei vaccini. La magistratura sta con il virus, buttati 27 milioni di vaccini. Le inchieste sulla compravendita di antidoti fanno saltare l'affare di Zaia. Sapete che aveva annunciato il presidente della regione Veneto di essere già in contatto per avere appunto 27 milioni di dosi. Un mediatore fa sapere, scaduti i termini, certe dosi le ha prese qualcun altro. Su questa questione c'è, direi, massima confusione. Non si capisce se veramente questi mediatori hanno dei vaccini originali, non si capisce da chi li avrebbero avuti, perché se fossero state le aziende farmaceutiche a venderli in palese violazione degli accordi firmati con gli stati, le aziende farmaceutiche finora hanno dichiarato ufficialmente di non aver venduto al di fuori di questi contratti con i governi. Ripeto, la verità sembra quasi impossibile da trovare da mesi e mesi a questa parte su tante questioni e adesso anche su questa. A proposito della giustizia, torna sul tema Vittorio Feltri, con direttore di Libero, se avesse ragione Palamara. Vi leggo le prime righe del suo editoriale di oggi. Luca Palamara ha raccontato ad Alessandro Sallusti, direttore del giornale, le malefatte della magistratura e ne è uscito un volume che va a Roma in libreria. Non risulta che qualcuno abbia querelato l'intervistato e neppure l'intervistatore, quindi il testo va preso per buono. A chi lo legge vengono i brividi, perché contiene una serie di episodi che confermano la cattiva gestione della giustizia, la quale era già noto non fosse specchiata, ma un conto sono le chiacchiere del popolo, un altro è la confessione di un magistrato importante, il quale ha menato il torrone per anni a proprio piacimento. E all'inizio ho esordito dicendo che l'evasione fiscale e in generale la riforma del fisco è una dei problemi di questo paese, l'evasione è uno dei problemi, la riforma fiscale è una priorità, però un'altra è sicuramente la giustizia, tant'è che Marta Cartabia, nuovo ministro della giustizia, è stata indicata anche come una scelta per mettere mano prima di tutto alla giustizia civile e poi a quella penale. E vedremo appunto naturalmente nei prossimi mesi se succederà. Un ritratto di Renato Farina del ministro della salute Roberto Speranza, che sapete era ministro della salute anche nel governo precedente, nel Conte 2, ed è stato confermato nel governo Draghi, e continua a sostenere che sia necessario un lockdown o comunque un sistema più ampio di restrizioni. Vedremo se le indiscrezioni del Messaggero diventeranno realtà, cioè sulla stretta, sulla proroga del divieto per esempio di muoversi tra regioni. Il titolo dell'articolo di Renato Farina, che trovate poi a pagina 5, il ministro: chiudere tutto ancora. La verità a sua volta sostiene che appunto questo piano Draghi per i vaccini sia già pronto, tanto che dice: ecco il piano Draghi sui vaccini, si lavora alla produzione per colmare i ritardi, mister BCE decisivo per l'alleanza geopolitica tra Stati Uniti, perché BlackRock, il grande fondo di private equity, è azionista del gigante farmaceutico GSK, che ha uno stabilimento in Toscana, e Russia. Ma il premier dovrà deludere gli appetiti del PD, che sogna fondi per i suoi feudi. E vedremo anche qui appunto cosa succederà nei prossimi giorni. Domani mattina, sapete, è convocato un consiglio dei ministri per le 9:30 e vedremo se si parlerà anche di questo piano vaccini o di queste altre restrizioni, nuove strette in arrivo, come dice il Messaggero. Noi invece ci lasciamo un attimo, sentiremo anche un aggiornamento sul meteo.
In primo piano.
Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulla prima pagina della Verità e vi segnalo, questa secondo me è una notizia che c'è anche su altri giornali, su nessun altro giornale in prima pagina e soprattutto su nessun altro giornale con questo dettaglio, mentre a mio parere sarebbe una notizia da prima pagina e da questo tipo di dettaglio. E la notizia è quella di una trasmissione radio su una radio, una piccola radio toscana, con tanto di diretta Facebook. È facilissimo trovare questa su internet, però non lo consiglio perché fa veramente arrabbiare, o forse anzi guardatela e arrabbiatevi. Ed è questa trasmissione Bene Bene Male Male, alla quale hanno partecipato il direttore di questa radio, che si chiama Controradio, Raffaele Palumbo, lo scrittore Giorgio Van Straten e Giovanni Gozzini, ex assessore del PD, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena, nonché figlio di Mario Gozzini, esponente di spicco della cultura della sinistra italiana e anche autore di Una storia del giornalismo. Commentando le parole pronunciate da Giorgia Meloni in occasione della fiducia a Draghi, l'hanno definita vacca, scrofa, rana e oltre che pescivendola e urlatrice. Tre maschi che senza argomentare hanno insultato una donna che è anche il presidente di Fratelli d'Italia. E naturalmente adesso poi trovate i commenti se fosse successo a sinistra. No, mi dispiace, purtroppo quando un maschio insulta una donna, e penso agli insulti all'indirizzo di Rosi Bindi e i tantissimi all'indirizzo recentemente di Teresa Bellanova, per non parlare di quelli invece a Maria Elena Boschi o a Mara Carfagna, i maschi in generale stanno zitti. E questa è una, io l'ho ascoltato e vi ripeto, rabbia è dir poco. Ridevano anche, ridacchiavano tra di loro, a parte quest'idea di insultare una donna dandole della vacca o della scrofa, mai capito che cosa voglia dire, essendo i maiali tra gli animali più intelligenti che esistano, oltre che io li trovo anche molto belli. Rana dalla bocca larga, per la precisione, una cosa veramente inascoltabile. E La Verità giustamente ne parla in prima pagina e poi a pagina 9 nel dettaglio. Il manifesto Così non vax, il solito un po' gioco di solito, nel senso il consueto arguto gioco di parole che fa il manifesto per i suoi titoli di prima pagina. Le regioni chiedono un cambio del sistema a fasce, ma i presidenti non trovano l'accordo, mentre cresce la preoccupazione per il piano vaccini. AstraZeneca taglia ancora le forniture. Dallo scoppio della pandemia la sanità non ha invertito la rotta. Il Domani, come sempre, due articoli, uno di Stefano Feltri, che parla degli insulti a un'altra donna, in questo caso a Liliana Segre, è successo qualche giorno fa. Liliana Segre, che ha 90 anni, si è vaccinata e ha reso pubblica la cosa e sui social sono fioccati insulti, anche solo perché è una donna, ma è una donna anziana e perché naturalmente è ebrea. E scrive Stefano Feltri: l'odio social è il carburante del capitalismo digitale. Speriamo di no. E invece l'apertura vera e propria di Chiara Sabelli: tutti i pericoli nascosti in questa fase stagnante della pandemia infinita. Il Fatto Quotidiano ve lo segnalo perché, mentre secondo tutti gli altri governi, secondo tutti gli altri giornali, il governo Draghi e i suoi ministri, quindi il premier Draghi e i suoi ministri, stanno lavorando a un nuovo piano vaccini, recepiranno domani in questo CDM, il primo vero CDM del governo Draghi, recepiranno tutto quello che è stato detto ieri in questa conferenza Stato-Regioni. Secondo il Fatto Quotidiano, è il governo Draghi, che lo ricorderete ha giurato sabato scorso, è il governo dei rinvii. Liti su tutto, niente scelte, mille proroghe, sotto governo chiusure, sotto governo nel senso che una delle dei dossier ai quali si dice stia lavorando Mario Draghi questo weekend è quello appunto delle nomine dei sottosegretari. E poi vi segnalo l'editoriale di Marco Travaglio, che in questa domenica ci coinvolge direttamente Radio 24, si intitola Luna di Mieli, proprio per questo, per non dare l'impressione magari che non lo leggo proprio perché parla male di Radio 24, vi leggo le prime righe, poi per chi avesse voglia o è abbonato al Fatto digitalmente o lo può acquistare e può leggere tutto questo editoriale di Marco Travaglio, che inizia così. Se Paolo Mieli fosse uno dei tanti cazzari della cosiddetta informazione, non meriterebbe una riga di replica. Ma siccome non dice mai nulla per niente, i suoi apparenti deliri a Radio 24-Confindustria vanno segnalati e decrittati. E qui, scusatemi, lo dico spesso quando cito Confindustria, che è l'azionista di maggioranza della società che controlla Radio 24, il Sole 24 Ore e l'agenzia Radiocor. Questo non autorizza nessuno a dire Radio 24 Confindustria, ma naturalmente Marco Travaglio si sente autorizzato a dire qualsiasi cosa. E quindi, dopo aver scritto che quelli di Paolo Mieli sono degli apparenti deliri a Radio 24 Confindustria, scrive, cita Paolo Mieli, che ha detto: guardo cosa bolle in pentola, vedo che il Fatto Quotidiano si è schierato con gli scissionisti 5 Stelle, sarebbe una forma di libera espressione giornalistica se non sapessimo che il Fatto è molto caro alla magistratura più militante. E scrive Travaglio: già, perché ogni tipo di governo ha avuto problemi con magistrati più o meno combattivi. E prosegue Marco Travaglio in questa disamina delle parole di Paolo Mieli sul tema dei rapporti tra governi e magistratura. Ma torniamo al Sole 24 Ore e la pagina che vi dicevo, l'approfondimento sul Bitcoin, pagina 6, Bitcoin, la nuova corsa all'oro, record frantumati, più 90%, pensate il valore di questa criptovaluta nel 2021, euforia senza precedenti, superato il muro dei 57.000 dollari, Elon Musk, che sapete ha investito, questa settimana ha annunciato di aver investito nei Bitcoin, dice è una forma di liquidità meno stupida del contante, ma non mancano voci contrarie da Warren Buffett, che viene anche chiamato, lo sapete, l'oracolo della finanza, perché appunto è ormai ai suoi anni, ma passerà alla storia, è già passato alla storia per aver fatto molti investimenti azzeccati, ma naturalmente non è certo un uomo, non è un millennial, non è un nativo digitale, non lo è neanche Elon Musk, però sicuramente è un imprenditore Elon Musk, che ha investito soprattutto in tecnologia. E anche l'economista Michel Rubini non è così ottimista sul Bitcoin. E poi vi dicevo l'impatto ambientale, Sissi Bellomo racconta, la valuta brucia energia quanto l'Argentina, 120 terawatt ora. Scusatemi, terawatt ora all'anno è l'elettricità necessaria per minare Bitcoin, per il 60% proviene da fonti fossili. E poi vi segnalo l'incontro della domenica a Tu per Tu. Questa settimana Monica D'Ascenzo ha incontrato Antonella Polimeni, che è la prima rettrice della Sapienza, punta su diritto allo studio, internazionalizzazione, semplificazione e inclusione. E mi piace tantissimo quello che lei stessa racconta essere il suo motto. Nella questione di genere il mio motto è pari opportunità per pari capacità. E poi un altro approfondimento della domenica sugli elettrodomestici. Matteo Meneghello spiega come questa industria sia cresciuta durante la pandemia. Dopo le difficoltà accusate nella prima metà dell'anno scorso, il settore del bianco, sono i cosiddetti appunto elettrodomestici bianchi, ha accelerato nel secondo semestre e chiuso con una crescita media della produzione dello 0,4%. E le fabbriche sono tornate in Italia, quindi è uno di quei casi in cui le grandi fabbriche vengono riportate in Italia, ma anche l'intera filiera. E Giovanna Mancini, che segue da tantissimi anni in particolare tutto il settore del mobile e dell'arredo, aggiunge un approfondimento: riscoperta della casa e online trainano il rilancio dei ricavi. la consueta pagina della domenica dedicata a sport e business, questa settimana al rugby, Giacomo Bagnasco, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, il 6 nazioni di rugby vale quasi 2,4 miliardi. Anche la massima competizione della palla ovale, cioè del rugby, procede a porte chiuse. Le conseguenze del Covid incidono sui conti della federazione, ma la manifestazione attira ancora l'interesse di sponsor e fondi di private equity. La sezione Lifestyle torna alla firma di Giovanna Mancini, un approfondimento su come cambia l'arredamento delle case. Il design fa spazio alla libertà di cambiare. I sistemi modulari consentono di trasformare più volte la casa nel tempo e di personalizzarla in base ai propri gusti. E la seconda pagina di Lifestyle invece è dedicata al vino, un articolo di Federico De Cesare Viola, la riscossa dei vitigni rari e dimenticati per i cultori del vino, il tesoro degli autoctoni. Nessun altro paese, tantomeno la Francia, vanta un patrimonio così ricco di varietà, in passato anche spiantate, oggi riscoperte e apprezzate in tutto il mondo. Dal Corriere della Sera vi segnalo l'articolo di Lorenzo Cremonesi, che racconta la storia di Eric Prince. Non è molto conosciuto qui da noi, è un ex Navy SEAL, cioè membro di quel corpo d'élite dei militari americani, figlio di un industriale dell'auto, è fondatore di Blackwater, che è quella società di contractor. Una volta li avremmo chiamati mercenari, cioè sono persone che combattono con uno stipendio naturalmente. Questa è la società che dal 1997 al 2010 operò in Iraq e Afghanistan. Nel 2010, venduta Blackwater, ha fondato un'altra società, Frontier Services Group, e adesso l'ONU accusa Mike Prince, che viene chiamato re della guerra privata, di aver armato Haftar per l'assalto su Tripoli, violando l'embargo dell'ONU di vendita di armi appunto alla Libia di Haftar. Libia, Trump, Emirati, soldi e intrighi, ora rischia. Sempre dal Corriere della Sera vi segnalo un'altra storia internazionale affascinante, secondo me, la racconta Davide Frattini, la giovane liberata, le dosi di Sputnik, uno scambio segreto tra Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano dal 31 marzo 2009, e tra l'altro sapete che Israele e anche Netanyahu, quindi, si gioca il suo futuro politico a breve, va a elezioni anticipate per la quarta volta in due anni alla metà di marzo, e questa è una storia che emerge appunto a poche settimane dalle elezioni. Uno scambio segreto tra Bibi e Assad, torna a casa questa giovane israeliana via Mosca, la ragazza che aveva sconfinato in Siria i vaccini per milioni di dollari. Ultima segnalazione dal Corriere della Sera, prima di una pausa sulla viabilità, riguarda, e lo scrive, lo analizza Gian Antonio Stella, il dato sugli investimenti in ricerca dei vari paesi. L'Italia investe nella ricerca meno di Slovenia e Cechi, un ritardo che vale il futuro. La sfida, risalire dal 27° posto attualmente occupato e coinvolgere le donne. Noi ci lasciamo un attimo, ci ritroviamo tra qualche istante.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, come mi aspettavo. Ci sono un po' di messaggi, intanto ringrazio comunque tutti gli ascoltatori e chi sta mandando messaggi WhatsApp o SMS al 349-238-6666. Molti commenti alla vicenda di Giorgia Meloni, ma comunque insomma ognuno si faccia la sua idea, o magari ce l'ha già, su questa questione dell'insulto quando è rivolto alle donne in questo modo e in questi termini. E come avete sentito nel GR, c'è un nuovo direttore a Pompei, italo-tedesco, nel senso che è nato in Germania ma adesso ha anche la cittadinanza italiana, si chiama Gabriel Zuchtriegel, ha guidato Pestum e adesso appunto sarà il nuovo direttore di Pompei. Trovate l'approfondimento a pagina 31. Dalla Repubblica vi dicevo l'approfondimento sul Covid, oltre ad avere su un anno esatto dalla scoperta del primo paziente, oltre ad avere questa copertina che avvolge il giornale vero e proprio, l'approfondimento poi normalmente è di 8 pagine, questa settimana è di 26, questo vero e proprio inserto appunto sulla pandemia, l'Italia che resiste. Vi dicevo l'anticipazione su questi diari segreti di Carlo Maria Martini, pagina 34 e 35 della Repubblica, le confessioni del Cardinal Martini, Repubblica è in grado di confermare l'esistenza di questi diari, testi ricchi di pathos, e vi cito solo, ma secondo me valgono già molte riflessioni, queste due frasi che sarebbero in questi diari. Diceva Carlo Maria Martini: da una parte mi sento piccino, dall'altra mi pare di avere qualcosa di grande da esprimere. Sicuramente è stato un grandissimo personaggio Carlo Maria Martini. E l'altra frase citata: vorrei che scrivere mi avvicinasse a Dio, temo però che diventi uno strumento di autocompiacenza. E poi vi segnalo dalla Stampa una storia bellissima, a lieto fine, di Michele Benedet, un alpinista 33enne di Trieste, rimasto bloccato per 11 giorni per essere caduto durante un'escursione, poi è stato salvato dal soccorso alpino della sezione di Udine, aveva con sé il suo piccolo cane meticcio di 11 anni, l'alpinista e il suo cane salvati in Val Venzonassa, sono precipitato per 30 metri, mi sono salvato mangiando ghiaccio. E Giancarlo Sarti ha raccolto questa storia, le mie sette notti, prigioniero al gelo in fondo al dirupo. Vi segnalo sulla questione di AstraZeneca l'intervista a Lorenzo Vittum, che è presidente e amministratore delegato di AstraZeneca Italia, pagina 5 del Messaggero: vendiamo solo ai governi, all'Italia 5 milioni di fiale, manterremo l'impegno. E poi, perché sappiamo che insomma nella pandemia la totalità delle persone, quasi tutte le persone e le aziende hanno sofferto, ma ci sono anche delle filiere. Abbiamo visto gli elettrodomestici che sono riusciti a crescere, anche se di poco, nel 2020, e il Messaggero ci racconta che anche la cioccolata, le vendite di cioccolato sono andate molto bene. Cioccolata vendite al top, spinte dalla quarantena. Pensate, qui il fatturato è salito a 5 miliardi, balzo del 21,9% nei mesi del lockdown. Evidentemente ci consoliamo con il cioccolato. E un'ultimissima curiosità dal Giorno: tutti pazzi per le figurine, ma soltanto a una certa età. Sempre più adulti scambiano e collezionano gli stickers dei calciatori, un modo per restare bambini. E quando eravamo bambini, io sono del 69, non raccoglievo le figurine del calcio, ma di tantissimi altri, facevo tantissime altre raccolte. Mi ricordo per esempio Heidi e poi naturalmente la caccia alle figurine mancanti. Anche il Giornale dedica uno speciale a un anno di Covid, curato da Stefano Zurlo, sudore e pochi ristori, così riparte Codogno, l'epicentro del virus. Abbiamo tempo ancora, pochi minuti, per dare un'occhiata ai supplementi della domenica, e cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Stare seduti, e la citazione è di Thomas Merton ed è questa: vi sono momenti nei quali dovremmo semplicemente metterci a sedere senza far nulla. Per chi ha permesso che la sua attività lo portasse completamente all'esteriorità, nulla è più difficile di stare seduto, zitto e quieto. L'atto di fermarsi è il più duro e coraggioso. Per agire saggiamente o vivere un'esperienza pienamente umana, dobbiamo riprendere il dominio di noi stessi. E scrive Monsignor Ravasi: è stato uno dei mistici più letti e ascoltati anche da chi non era credente. Thomas Merton, nato in Francia nel 1915, convertitosi e divenuto monaco trappista negli Stati Uniti, è morto a Bangkok nel 1968 durante una delle sue trasmigrazioni spirituali, parla ancora oggi, anzi soprattutto nei nostri giorni così frenetici e stressanti, attraverso il testo che abbiamo tratto da una sua opera, Nessun uomo è un'isola, un'opera del 1953. Lo proponiamo in questa domenica, che è sulla soglia di un tempo che in passato aveva un suo significato forte, la Quaresima. Ora è in pratica ignorato, ma anche laicamente potrebbe essere recuperato come momento di riflessione. Certo, lo stare seduti col sombrero abbassato, sugli occhi assonnati, ai bordi della strada, nell'inerzia di un pomeriggio caldo, come si aveva in un'immagine pubblicitaria del passato, non è l'immagine da sovrapporre alle parole di Merton. Il suo, infatti, non è un invito al pure semplice stacco dall'affanno della vita moderna, è invece rientrare nell'uomo interiore, per usare un'espressione di Sant'Agostino, cioè è il fermarsi, tacere e guardarsi dentro l'anima. La copertina vera e propria, però, è una recensione di Gabriele Pedullà, di questo libro appena pubblicato dalla Oxford University Press di Marta Celati, che si intitola Conspiracy Literature, e il titolo della recensione è Eleganti stilettate in stile Rinascimento, complotti e congiure. Nell'Italia del secondo 400 si consumarono clamorose cospirazioni che oggi vengono studiate con razionale distacco come particolari forme di lotta politica. E dal Sole 24 Ore della domenica vi segnalo anche un'altra recensione di Arianna Di Caro al libro di Kamala Harris appena pubblicato dalla Nave di Teseo, che si intitola Le nostre verità, l'ascesa di Kamala nel nome della giustizia. È il libro in cui Kamala Harris racconta, appunto, è nata nel 1964, oggi è vicepresidente degli Stati Uniti, racconta il suo percorso dalla California a Washington. Sempre dal domenicale ci sarebbero tantissime segnalazioni, ma vi faccio questa in particolare. Viene da Londra. Giancarlo Calza racconta che durante il lockdown il British Museum ha messo online 104 fogli da poco acquistati che Hokusai, l'artista giapponese, aveva realizzato per un libro mai pubblicato. E poi l'ultimissima segnalazione è una recensione di Stefano Salis a un libro, una raccolta, a una raccolta, e che naturalmente ha anche un catalogo, di libri stranissimi. Il libro più pazzo del mondo, A caccia di curiosità bibliofile. Ecco testi scritti col sangue, volumi con pagine fatte di formaggio, che c'erano pistole o fungono da toilette. La raccolta di Brooke Hitching. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è Casper Bosmans, e la prima parte, le prime sei pagine, sono una lunga conversazione tra Franca D'Agostini, Giuseppe Remuzzi e Giacomo Rizzolatti, a cura di Antonio Carioti, Il governo della scienza. Robinson della Repubblica invece ha un approfondimento su i giovani, tutti i ragazzi, quindi anche di tante età diverse, che non hanno potuto andare a scuola fisicamente. Forza ragazzi, la scuola si recupera, gli studi e i voti anche, e il resto, cioè la vita, ne inventerete una nuova, scrive Francesco Piccolo, lo scrittore, con i commenti di Concita De Gregorio e dello psicanalista Massimo Recalcati. Un'ultimissima segnalazione, la copertina di Alias del Manifesto, che recensisce due libri su Winston Churchill, un malinconico leone in abito da sirena. Per buona parte della vita fu sconfitto, poi incontrò il suo destino quando tutto sembrava finito per lui. Due prospettive incrociano la vita dello statista britannico, estensiva quella di Andrew Roberts nel libro Churchill pubblicato da UTET, intensiva quella di Eric Clarkson, Splendore e vita, pubblicato invece da Neri Pozza. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Filippa Oreggi in regia, ancora una buona domenica a tutti voi da Giulia Crivelli.